Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Giorgio Caproni, con Corrado Bologna e Silvia Guggiari.
Io veramente penso che non siano affatto giochi verbali. La certezza che noi ci illudiamo di avere della cosiddetta esperienza della vita è una certezza tutta effimera, senza nessuna base, diciamo, filosofica. Io anzi trovo queste battute, questi scherzi, li trovo anzi, per ritornare sempre ai paragoni musicali che sono una mia mania, facendo le debite proporzioni naturalmente di valore, come certi leader mozartiani che sembrano scherzi, poi si sente mancare il terreno sotto i piedi, aprono un abisso. Ora questo fatto, tutti i luoghi che ho visto, che ho visitato, in nessun certo non ci sono mai stato, è che noi veramente, la filosofia di Heidegger dovrebbe insegnarlo, veramente noi non siamo sicuri di essere qui, di essere.
Neanche sicuri di essere, nonostante la musica, nonostante il ritmo, nonostante il rapporto con quella parola che dovrebbe, dell'abisso della vita, dirci la misura, la misurabilità e dunque appunto la ritmicità. Tagliando corto, da un pezzo me ne sono accorto, la ragione è sempre dalla parte del torto. E ancora tre interrogativi senza data, sempre di Giorgio Caproni, la cui voce abbiamo appena ascoltato. Già ho toccato la meta? Sono già anch'io sul pianeta soltanto uno dei suoi tanti smarriti disabitanti? Quando non sarò più in nessun dove e in nessun quando, dove sarò e in che quando? Sfondata ogni porta, abbattute le mura, è il cosiddetto infinito la nostra vera clausura? Piccoli epigrammi e aforismi sono gli ultimi. Il Caproni di Ressa Missa che Giorgio Agamben nel 1991 pubblicò dopo la sua morte. Il viaggio di Caproni era incominciato molti anni prima, a Livorno 1912, e poi non solo il viaggio ma il congedo, l'esilio, il passaggio sono le parole chiave della sua vita. Due città, due grandi città che rappresentano un poco i luoghi purgatoriali, metafisici, anche leggermente inferi, e sono appunto Livorno, il luogo della nascita, e Genova, la città scelta, la città degli amori verticali, la città in salita. A Genova, il primo dolore, 1936-37, potessi dire il mio amoroso sgomento, il mio lucente panico, il terrore calmo e meditato dello spazio e del vuoto, scrive a Carlo Betocchi nel 37, è morta la sua prima fidanzata, Olga Franzoni, come un'allegoria, un titolo bellissimo, già molto medievale, che ci dice già chiaramente il rapporto con le poesie dell'antichità, come un'allegoria, una fanciulla appare sulla porta dell'osteria. Osterie, latterie, luoghi di un realismo assoluto. È stato scritto che Caproni sarebbe un Dante degli ascensori, delle scalinate, delle latterie. Questa formula di Mengaldo mi pare di grande efficacia. Sono le ricerche con il ritmo della parola che si fa sempre più sottile, più asciutta. Vittorio Sereni lo ha colto molto bene, l'attraversamento attraverso Genova, attraverso questo luogo che diventa, Raboni lo colse bene, diventa i laterizi delle metafore, i mattoni con cui costruisce Caproni le sue metafore. Da Livorno a Genova e poi a Roma, sono gli anni di Rina Rettagliata, la giovane stilnovistica dagli occhi sideri, un angelos che occupa poi tutta la successiva poesia di Caproni, in alternativa ad Anna, Annina, la mamma, questa Annina che scandalizza andando in bicicletta a Livorno. Parleremo e sentiremo qualche poesia, parleremo del passaggio di Enea, del seme del piangere, del congedo del viaggiatore cerimonioso, ecco appunto le sue parole chiave. Fino alla bestia, questa terribile bestia del conte di Kevenhuller che assedia la vita e esploderà, in consonanza con le traduzioni che di Baudelaire fa Giorgio Caproni, e ne parleremo nella puntata numero 2 dedicata appunto a Caproni. Ma io vorrei anzitutto che ci dicesse che cosa è Caproni per lei, Silvia Guggiari, che che è laureata all'Università di Milano e sta all'ISI, l'Istituto di Studi Italiani di Lugano, conducendo i suoi studi di master in lingua, letteratura e civiltà italiana. A 20 anni, che cos'è un Giorgio Caproni tutto metafisico nel realismo?
Ma io ho avuto la possibilità di conoscere Giorgio Caproni al liceo, in prima liceo, quando il professore di lettere ci presentò alcune poesie. Ma non so più cogliere la bellezza di questo poeta e proprio appunto anche la bellezza delle sue poesie. E quindi proprio colgo anche questa occasione per riscoprirlo e amarlo fino in fondo nelle sue poesie. Vediamo appunto anche nella poesia La gente se la additava, la bellezza e comunque andare fino in fondo scoprendo questo autore contemporaneo.
La gente se l'additava. Non c'era in tutta Livorno un'altra di lei più brava in bianco o in orlo a giorno. La gente se l'additava vedendola e si voltava anche lei a salutare. Il petto le si gonfiava timido e le si riabbassava, quieto nel suo tumultuare, come il sospiro del mare. Era una personcina schietta e un poco fiera, un poco magra, ma dolce e viva nei suoi slanci. E priva com'era di vanagloria, ma non di puntiglio, andava per la maggiore a Livorno, come vorrei che intorno andassi tu, canzonetta, che sembri scritta per gioco, e lo sei piangendo, e con fuoco.
Nonostante si affermi negli anni dell'ermetismo, Giorgio Caproni resta distante da questa dimensione, questa corrente letteraria. La sua poesia ha alcune caratteristiche fondamentali. Innanzitutto è popolare, semplice, arriva proprio a tutti, alla gente comune. È fine ed elegante ed è narrativa. Infatti molto spesso Caproni viene ancora definito un poeta narratore che attraverso la sua poesia vuole comunicare qualcosa della sua vita e della realtà in cui vive. Questa poesia, la poesia La gente se l'additava, incarna perfettamente questi tre elementi. Infatti, come vediamo dal titolo, è popolare, è aggraziata ed è narrativa. Questo componimento si trova nella serie Versi livornesi, dedicati alla madre del poeta, che sono contenuti nella raccolta Il seme del piangere. Ho scelto questo testo per la sua semplicità, la sua immediatezza e la sua delicatezza. L'immagine raccontata è chiara, vi è la madre del poeta che viene elogiata per la sua capacità di cucire e di ricamare, e viene descritta nella sua giovinezza, mentre cammina per le vie di Livorno, e al suo passare tutti si voltano, come fosse la donna angelo dello stinnovismo, che passa e suscita l'ammirazione della gente. La madre è timida, è umile e semplice, e al sentirsi osservata si emoziona e si inorgoglisce. Gli ultimi versi sono metapoetici, ovvero sono rivolti alla canzonetta stessa, alla quale il poeta augura di avere lo stesso successo della madre. Ho scelto questo testo perché soprattutto mi hanno colpito le riprese stilnovistiche e le riprese della tradizione letteraria italiana, riprese in chiave novecentesca. Mi riferisco in particolare alla rilettura della figura della donna Angelo, che in Caproni, come in Dante, passa tra la gente e dona salvezza. Inoltre, il rivolgersi in conclusione dell'opera alla canzonetta stessa ricorda la tradizione lirica antica e autori trecenteschi come Guido Cavalcanti e Francesco Petrarca, che nel commiato, nelle loro opere, si rivolgevano come fosse la poesia un essere autonomo e ragionante. Poi, in particolare, nella poesia di Caproni è interessante vedere come richiama spesso i luoghi della sua vita, in particolare la città di Genova, in cui è vissuto, e di Livorno, città in cui è nato. Entrambi sono luoghi che hanno dato forma alla sua esperienza e alla sua mente, al suo modo di vedere e al sentire il mondo. Questa poesia in particolare si svolge nelle strade di Livorno, luogo dell'infanzia dilatata dallo sguardo del piccolo Caproni e che è insieme alla madre e alla doppia figura del poeta il terzo discreto ma onnipresente personaggio del seme del piangere. È una Livorno che si stringe intorno alla madre Annina, si muove con lei ed è dentro di lei, che rappresenta proprio la più viva degli abitanti.
Thank you.
Silvia Guggeri ci ha parlato dello Stil Novo, ci ha fatto sentire questo Cavalcanti, questo Dante già presenti, questo Petrarca già presenti nei bassi fondi, proprio nel senso genovese del termine, nei bassi fondi della memoria poetica di Caproni. Sentite Perch'io, è inevitabile che sia la primissima, nel primissime poesie del Seme nel piangere, è inevitabile che sia Cavalcanti. Perch'io che nella notte abito solo, anch'io di notte, strusciando un cerino sul muro, accendo cauto una candela bianca nella mia mente, apro una vela timida nella tenebra, e il pennino strusciando che mi scricchiola, anch'io scrivo e riscrivo in silenzio e a lungo il pianto che mi bagna la mente. Qui ci sono le tristi penne sbigottite cavalcantiane, qui ci sono gli strumenti del lavoro. Quanta poesia antica in Caproni. Caproni diceva che più ancora dello Stil Novo gli piacque moltissimo, fin dai primi anni di giovinezza, la poesia siciliana, perché si inventava lì una lingua nuova. Questa lingua nuova che era contemporaneamente, abbiamo sentito, musica. Nei 18 sonetti d'anniversario, di cui scrisse nella Fiera Letteraria del 75, un sonetto monoblocco, dissonante, stridente perfino, dice: un tentativo di far musica nuova diatonicamente, slargando o comprimendo in classici accordi di tonica, quarta e dominante, con ampio uso a fine verso della settima diminuita, termini assolutamente tecnici della musica. Suona il violino, è il violino che abbiamo ascoltato, in qualche modo idealmente lo suonava Caproni per noi. Tartini, Paganini, il 24° capriccio sono presentissimi nella sua opera. Questa presenza proprio dello Stil Novo credo che significhi fondamentalmente il radicarsi dei grandi temi danteschi, oltre che cavalcantiani: l'esilio, il congedo, il viaggio, il passaggio. Lo dicevamo poco fa, sono già nei titoli, i grandi titoli, il passaggio d'Enea del 1943-45, dove c'è una delle più belle poesie, le biciclette, le più belle poesie in assoluto del Novecento, tutta costruita secondo una struttura antichissima, medievale. Ogni stanza si chiude con «ma fu storia di giorni, nessuno ora più mi soccorre a quel tempo ormai diviso». Questa cadenza che torna, secondo le tecniche provenzali dei Mozart-Tornatz, ma fu storia anch'essa conclusa, né ora più me soccorso quel tempo ormai diviso, si riverbera lungo il ruotare dei pedali delle biciclette con questo stupendo verso: quale armonia di disastri. Armonia di disastri, credo che sia una delle definizioni più belle, più alte, tragiche e profonde che del nostro tempo siano mai state date. Un'armonia di disastri, quel tremito che il vetro nel respiro della morte all'orecchio produce. Un altro grande mito acustico, direi, che per esempio in Alba, una magnifica poesia che chiederei a Cristina Zamboni di leggerci, si evidenzia subito come una prima intrusione del metafisico nel reale. Questo Dante delle latterie, dei luoghi in cui si raggiunge l'erebo, si raggiunge l'aldilà.
Amore mio, nei vapori d'un bar all'alba, amore mio, che inverno lungo e che brivido attenderti, qua dove il marmo nel sangue è gelo e sa di rifresco anche l'occhio, ora nell'ermo rumore oltre la brina, io quale tra modo che apre e richiude in eterno le deserte sue porte? Amore, io fermo il polso, e se il bicchiere entro il fragore sottile ha un tremitio tra i denti, e forse di tali ruote un eco. Ma tu, amore, non dirmi, ora che invece tua già il sole sgorga, non dirmi che da quelle porte, qui, col tuo passo, già attendo la morte.
Già attendo la morte, l'attesa della morte, non la morte. Questo discendere nei vapori di un bar all'alba verso ciò che sta sotto è abbastanza costante. Le stanze della funicolare, che sono una delle parti più belle del passaggio d'Enea, il passaggio d'Enea verso gli inferi. E intanto ho conosciuto l'erebo, l'inverno in una latteria. Ho conosciuto la mia proserpina che nella scialba veste lavava all'alba i nebbiosi bicchieri. I temi sono sempre quelli, le figure sempre quelle. Il tremitio del bicchiere tra i denti, con fortissime allitterazioni che rappresentano proprio questo terrore della morte. Non soltanto quindi uno stil novo fatto di figure angeliche che sopravvengono, ma dall'altro lato uno stil novo che si sta già aprendo alla discesa infera e poi purgatoriale e infine alla salita in paradiso. Ma io vorrei che noi sentissimo intanto ancora un passaggio livornese, sempre con Cristina Zamboni, una di queste canzonette lievi, livornesi e stilnovistiche al contempo.
Preghiera. Anima mia, leggera va a Livorno, ti prego, e con la tua candela timida, di nottetempo, fa un giro. E se n'hai il tempo, per lustra e scruta, e scrivi, se per caso, Anna Picchi è ancora viva tra i vivi. Proprio quest'oggi torno, deluso, da Livorno, ma tu, tanto più netta di me, la camicetta ricorderai, e il rubino di sangue, sul serpentino d'oro che lei portava sul petto, dove s'appannava. Anima mia, sii brava e vai in cerca di lei. Tu sai cosa darei se la incontrassi per strada.
Canzonette un poco spigolose, però anche molto lievi, leggere, e la cantabilità musicale dello stil novo che viene recuperato in questa grande attenzione che ha sempre portato per la musica, Caproni. Lui dice vado verso un altro dove, che è appunto in alto, un ascensore per salire su, un ascensore che è anche l'avvio di un viaggio verso il basso. E in questa musicalità, in questa ricerca di una lingua che non esiste, spesso si incontra con la tradizione musicale, per esempio quella di Stravinsky, lui molto caro, o quella anche dei grandi solisti di violino. Io credo che per lei, nel Seme del piangere, un titolo tutto dantesco, Beatrice incontra Dante fra il 30 e il 31 del Purgatorio e gli dice di deporre il seme del piangere, e questo verso diventa il titolo caproniano. Per lei voglio rime chiare, usuali, inare, rime magari vietate ma aperte, ventilate, rime coi suoni fini di mare, dei suoi orecchini, o che abbiano coralline le tinte delle sue collanine. Rime che a distanza, Annina era così schietta, conservino l'eleganza povera ma altrettanto netta, rime che non siano labili, anche se orecchiabili, rime non crepuscolari, ma verdi, elementari. Questo discorso sulla rima che Caproni compie è centrale nel Novecento. Abbiamo attenzione per la rima in Gozzano, Nietzsche fa rima con camice, una celeberrima ironica rima, Marino Moretti sta attentissimo alla rima, Montale dirà che le rime sono come le dame di San Vincenzo che bussano alle porte e il bravo poeta le respinge. Le dame di San Vincenzo le fa entrare, ma le rime no. Sentite quest'altra elementare, semplicissima rima che diventa di nuovo un fruscio delle gonne di Annina, la mamma fidanzata, ripensata tanto tempo dopo in un mito stinovistico che rappresenta contemporaneamente il tentativo di scendere con Enea giù agli inferi per incontrare l'ombra di questa fidanzata impossibile. Scandalo. Per una bicicletta azzurra Livorno come sussurra, come si unisce al brusio dei raggi il mormorio. Annina, sbucata all'angolo, ha alimentato lo scandalo. Ma quando mai si era vista in giro una ciclista? La storia di un tempo che fu, una ciclista che magari lascia intravedere i polpacci, questa biciclettina azzurra che è uno dei grandi temi, le biciclette appunto, temi che hanno la capacità di sostituire per esempio la cavalleria, il cavallo nel Medioevo, il cavallo nell'Ariosto, nel Tasso e poi la bicicletta nel Novecento, un nuovo piccolo cavallino meccanico, metallico, con cui si va magari nell'aldilà. Dicevo della corrosione, del corrompersi e del iperdeterminarsi insieme delle forme. Si è detto che Caproni rifugge dal simbolismo e questo mi pare si colga con molta chiarezza. Non c'è mai simbolo, casomai c'è allegoria, come nella sua prima poesia, nella sua prima collezione. L'alba nel bar, nella latteria, è un antinferno in qualche modo. C'è un tramma acheronteo che passa, e come nella Cheronte la barca di Caronte e poi giù tutti i fiumi infernali e quel fiume che diventerà poi purgatoriale, l'Ete e infine il fiume paradisiaco di luce, è una delle prime iscrizioni questa dell'acqua genovese, livornese e dei fiumi della memoria nel quotidiano di un elemento tutto metafisico. Ecco perché Dante degli ascensori, Dante delle scalinate, Dante delle latterie, però sempre, ripeto, con una fortissima attenzione per la musicalità. Sentite cosa dirà di Stravinsky durante un'intervista radiofonica in Italia: ho voluto provare se col sistema tonale si potesse fare musica moderna, modernissima, come ha fatto Stravinsky, salvo le ultime cose. Questa era per lui la ricerca di una lingua che non esisteva, una lingua fatta di una struttura negativa, di una ricerca negativa di scavo, non quindi ricerca della parola complessa, ma una ontologia negativa dove il nulla possa essere detto in versi affabili, in versi anche lievemente cerimoniosi. C'è una scontatezza, una quotidianità del nulla che, per paradosso necessario, diventa il partito preso delle cose, costituendosi in figure, in oggetti, in miti di assoluta tangibilità. Ma dentro questa tangibilità, il lieve tremitio, l'oggetto come un bicchiere di latte, si nasconde la profonda attesa della fine. Penso che con l'ascensore potremo lasciarci in questa prima puntata, l'ascensore sempre del passaggio di Enea. Qui, invece di scendere agli inferi, l'ascensore, come le funicolari, serve a salire in paradiso.
Quando andrò in paradiso, non voglio che una campana lunga sappia di tegola all'alba, d'acqua piovana. Quando mi sarò deciso ad andarci, in paradiso ci andrò con l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Ci andrò rubando, forse di bocca, dei pezzettini di pane ai miei due bambini. Ma là sentirò alitare la luce nera del mare fra le mie ciglia e, forse, forse, sul belvedere dove si sta in vestaglia, chissà che fra la ragazzaglia aizzata, fra le leggiadre giovani in libera uscita, con cipria e odor di vita viva, non riconosca, sotto un fanale, mia madre. Con lei mi metterò a guardare le candide luci sul mare. Staremo alla ringhiera di ferro. Saremo soli e fidanzati come mai in tanti anni siamo stati. E quando le si farà a puntini, al brivido della ringhiera, la pelle lungo le braccia, allora con la sua diaccia spalla se ne andrà lontana. La voce le si farà di cera nel buio che la sottiglia, dicendo: Giorgio, oh mio Giorgio caro, tu hai una famiglia. E io dovrò ridiscendere, forse tornare a Roma. Dovrò tornare e attendere, forse, che una paloma blanca da una canzone per radio sulla mia stanca spalla si posi. E al fine, dovrò riporre la penna, chiuder la cantera e festa, dire a Rina e al maschio e alla mia bambina. E il cuore lo avrò di cenere udendo quella campana, udendo sapor di tegole, l'inverno dell'acqua piovana. Ma no, se mi sarò deciso un giorno per il paradiso, io prenderò l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Ruberò anche una rosa che poi, dolce mia sposa, ti muterò in veleno, lasciandoti a pian terreno, mite, per dirmi ciao, scrivimi qualche volta. Mentre chiusa la porta e allentatosi il freno, un brivido il vetro ha scosso. E allora sarò commosso fino a rompermi il cuore. Io sentirò crollare sui tegoli le mie più amare lacrime e dirò: chi suona? Chi suona questa campana d'acqua che lava altr'acqua piovana e non mi perdona? E mentre, stando a terreno, mite, tu dirai: ciao, scrivi, ancora scuotendo il freno un poco i vetri tra i vivi viva col tuo fazzoletto, timida a sospirare, io ti vedrò restare sola sopra la terra, proprio come il giorno stesso che ti lasciai per la guerra.
Classici italiani, una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Giorgio Caproni, con Corrado Bologna e Silvia Guggiari.